Circa una settimana fa leggevamo il prologo della lettera agli Ebrei, i primi quattro versetti. Daremo uno sguardo adesso all'epilogo. Ma nel frattempo abbiamo passato in rassegna il testo, tutto passo passo, qua e là, prendendo qualche scorciatoio, altre volte invece sostando con maggiore attenzione. Vale la pena, ed è un suggerimento che spero non cadrà nel vuoto, di rileggere il testo integralmente e tener conto di quella che man mano è apparsa a noi, una struttura che domina e governa lo svolgimento di questo scritto. Nell'articolazione delle cinque parti che abbiamo individuato e con quelle corrispondenze tra la prima e la quinta, la seconda e la quarta, ed ecco la terza, quella centrale, là dove il sacerdozio di Cristo viene illustrato nella sua efficacia piena e definitiva. Quei cristiani che rimpiangono di non essere ebrei, di non avere più modo di partecipare alla celebrazione di un culto che sia dotato di quelle capacità di mediazione che tutto l'impianto della liturgia levitica garantiva, e anche il mondo pagano, come vi dicevo a suo tempo, in realtà è un mondo religioso ed è un mondo che si è dotato di un proprio linguaggio celebrativo, devozionale, quei tali che hanno accolto l'Evangelo si sono trovati, tenendo conto naturalmente del fervore iniziale, dello slancio che li ha messi in gioco e che ha determinato tutta una serie di trasformazioni nella loro vita, ma in un certo momento si sentono come abbandonati, come alle prese con le cose della vita, senza il soccorso di tutti quegli strumenti di carattere cultuale che invece erano garanzie di stabilità, di coerenza, di determinatezza nel discernere i percorsi della vita da affrontare, o almeno, ecco, se non proprio erano nella loro esperienza queste situazioni gratificanti, l'ipotesi che tali fossero quantomeno nella vita di coloro che, come gli ebrei, appartengono a un popolo che è stato coinvolto in un rapporto così ben organizzato, così ben istituzionalizzato nel rapporto con il mistero del Dio vivente. Ed ecco, il nostro maestro ha detto la sua, e ha detto la sua con molta energia, con molta coerenza, con molta precisione, e ripeto, il mio suggerimento è rivolto a tutti, perché tentiamo di passare in rassegna senza pretendere mai di sciogliere tutte le incertezze, perché il testo rimane certamente dal punto di vista letterario assai impegnativo, però ormai ci siamo abituati anche a prendere dimestichezza con pagine che lì per lì forse ci sembravano del tutto incomprensibili o comunque non a nostra misura. Non vi scoraggiate mai. Fatto sta che adesso daremo uno sguardo all'epilogo, ma prima ancora vedete che qui alla fine del capitolo 13 compare versetto 19 un segnale che è come una notarella messa sul margine della pagina. Avrete già letto probabilmente, sta scritto così: con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo perché possa esservi restituito al più presto. Vedete che tutto lascia intendere che questo versetto sia opera della mano di Paolo, mentre tutto il testo che stiamo leggendo è opera certamente di un altro autore, ma di un teologo più che mai qualificato, che comunque si muove nell'ambito dell'attività pastorale promossa e condivisa con altri da parte di Paolo. E Paolo ha bisogno di collaboratori e i nomi di molti tra questi conosciamo, o di alcuni tra questi conosciamo attraverso le pagine del Nuovo Testamento, altri ancora che per noi sono rimasti sconosciuti, e molti suggeriscono che l'autore della lettera agli Ebrei possa essere Apollo, di cui si parla in diversi momenti nel Nuovo Testamento. Paolo ha grande stima per questo Apollo, e qui ecco, vedete, una noterella che vale come l'imprimatur apposto da parte di Paolo al testo che viene inviato ai cristiani delle chiese che hanno chiesto aiuto. E dunque il versetto 18 diceva: pregate anche per noi perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto. E Paolo, allora proprio lui, aggiunge: con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo. Dice, interviene proprio lui, Paolo, e Apollo è un maestro, però certamente la figura pastorale di riferimento per le chiese che sono destinatari di questo scritto è la figura di Paolo. E Paolo ci tiene a attribuire al testo che adesso viene messo a disposizione di tante comunità, e anche noi l'abbiamo ricevuto e l'abbiamo letto, ci tiene a rimarcare la sua approvazione. In più notate che c'è di mezzo l'epilogo, che subito leggeremo, versetti 20 e 21, e poi c'è un biglietto di accompagnamento, dal versetto 22 al versetto 25, e non ci vuole molto per ritrovare nel versetto 19 e poi adesso in questi ultimissimi versetti della nostra lettera il linguaggio di Paolo, mentre ci siamo resi conto del fatto che tutto lo scritto è formulato ricorrendo a un linguaggio che non è quello che conosciamo in base alla lettura delle lettere che certamente devono essere attribuite a Paolo. È un linguaggio raffinato, acculturato, molto elaborato dal punto di vista retorico, e dunque ecco il biglietto di accompagnamento. Vi raccomando, fratelli, c'è di mezzo una esortazione, vedete che quel verbo nel versetto 19, con maggiore insistenza vi esorto, ecco, paracalò, lo stesso verbo compare qui nella mia Bibbia tradotto con raccomando, ma paracalò, ecco, vi esorto, fratelli. Accogliete questa parola di esortazione. Proprio per questo molto brevemente vi ho scritto, aggiungo questo bigliettino per incoraggiarvi, a leggere. Vedete, bisognava leggere 13 capitoli di questo scritto, piuttosto pesante e impegnativo, per scoprire che Paolo ci incoraggia, ci poteva incoraggiare dall'inizio, ma ci incoraggia alla fine, anche perché qui il verbo tradotto con accogliete questa parola, sapete che di per sé il verbo usato qui, anekes, dice sopportate, si è reso conto della fatica che comporta la lettura di uno scritto del genere, Paolo, non è mica sciocco, si è reso conto, ci avete faticato a leggere questo, però io vi incoraggio, avete faticato, ci avete messo 7 giorni, però insomma io vi incoraggio, adesso c'è tutta la vita, e dice, sa che questa lettura è diventata per alcuni un carico piuttosto pesantuccio, d'altronde ci ha anche poi al momento opportuno accompagnati Paolo nella lettura di quella pagina in cui il maestro diceva, adesso lasciate da parte tutti i pesi superflui e caricatevi di questo, però questo sì, e dice, mi rendo conto che avete sopportato questa parola di esortazione, così lui intitola lo scritto, un logos di paraclesios, è una parola di esortazione, è un discorso, è una lezione, è una conferenza, è un complesso di lezioni, è tutto un ciclo di conferenze, è un testo di catechesi, un testo teologico, mettetela come vi pare, certamente Paolo ci tiene a rilevare il valore consolatorio, istruttivo, esortativo che bisogna riconoscere alle pagine della lettera agli ebrei, come noi siamo soliti intitolarla. Lui l'intitola parola di esortazione. E allora aggiunge, sappiate, vedete qui adesso ci mette qualche notizia che riguarda i fatti personali e quelli che partecipano direttamente al suo impegno pastorale, sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, dunque ci sono stati degli incidenti di percorso, se arriva presto vi vedrò insieme con lui. Dunque Paolo, viaggiatore, qui allude a un viaggio ulteriore che dovrebbe recarlo in quella località a cui immediatamente verrà indirizzata questa lettera, e vedete che Paolo lo scrive dall'Italia, lo dice egli stesso: salutate tutti i vostri capi, i vostri santi, vi salutano quelli d'Italia. Ecco, lui scrive dall'Italia. Siamo nel corso degli anni 60, scrive dall'Italia, e dunque la grazia sia con tutti voi, ma allude qui al progetto, una volta che sarà stato raggiunto da Timoteo, di recarsi nuovamente in questa regione, in questa località o in queste diverse località che riceveranno a breve termine di tempo questa lettera. Probabilmente abbiamo a che fare con chiese dell'Oriente. Dunque Paolo aggiunge qui in calce allo scritto il suo biglietto di accompagnamento, ma di per sé lo scritto, così come è stato elaborato dal nostro maestro, si conclude con l'epilogo nei versetti 20 e 21, che adesso leggiamo. Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, perché possiate compiere la sua volontà operando in voi. Qui meglio bisogna subito però correggere la traduzione, operando in noi, come dice la nuova traduzione? Ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Due versetti. Una formula di benedizione, evidente, inconfondibile. Il Dio della pace, ed ecco quel che segue, fino a, alla risposta mediante la quale la benedizione proclamata viene accolta in tutto il suo valore. Amen. La formula si sviluppa nei due versetti in modo tale che facilmente possiamo riconoscere un duplice movimento. Nel versetto 20 il movimento va da Dio a noi, il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue dell'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti. Da Dio a questi voi, qui vengono citati in seconda persona plurale, ma tra questi voi ci siamo anche noi, non c'è dubbio. Primo movimento, da Dio a noi. Il secondo movimento, nel versetto 21, da noi a Dio. Perché possiate compiere la sua volontà operando ciò che è bene e gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria, eccetera, eccetera. Dunque, da Dio a noi, da noi a Dio, siamo nuovamente coinvolti in un circuito sintetizzato qui in maniera veramente essenziale, ma in maniera veramente ricapitolativa di tutte quelle novità di cui noi ormai siamo esperti, non solo per la conoscenza, ma esperti per il vissuto. Vedete che al centro di questo duplice movimento c'è il nome di Gesù. 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 Da Dio a noi, Gesù. Da noi a Dio, Gesù. Nel versetto 20, Gesù è così identificato con una sequenza di attributi che sono veramente studiati con meticolosa precisione. Leggo o rileggo: il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore. Ecco, colui che è risorto dai morti. Prima, poi il pastore grande delle pecore, il pastore di tutte le pecore, pastore. Notate che nel corso della lettera è stato senz'altro attribuito a Gesù il titolo di Archireps, cioè il sacerdote grande, il sommo sacerdote, il sacerdote grande. Qui è il pastore grande, l'arcipastore. Secondo attributo. In terzo attributo, qui dice in virtù del sangue di un'alleanza eterna, dunque colui che è il mediatore dell'alleanza definitiva, mediante il versamento del sangue, che è poi un richiamo a tutta la storia della salvezza, la storia che è maturata attraverso le tappe di una progressiva pedagogia, l'alleanza sinaitica, la liturgia levitica, il sacerdozio aronnico, i sacrifici espiatori, ecco, il sangue. Ebbene, adesso in virtù del sangue di un'alleanza eterna, dice. Notate che in questo caso non dice nuova, dice eterna. Beh, Gesù nell'istituzione dell'Eucaristia dice nuova ed eterna. Ma adesso su questo pian piano ritorneremo. E poi, quarto attributo, il Signore nostro, Gesù. Colui che è risorto dai morti, il pastore di tutte le pecore, il mediatore dell'alleanza, il Kyrios per noi. Il Kyrios. Il Signore nostro, colui che è intronizzato, colui che è assiso, colui che siede alla destra dell'Onnipotente. Dunque, il movimento che va da Dio per giungere a noi è il movimento che passa attraverso Gesù, così come qui ci viene presentato. E il secondo movimento, quello che da noi va verso Dio, passa anch'esso attraverso Gesù. Ma vedete, rileggo il versetto 21. Vi renda perfetti in ogni bene perché possiate compiere la sua volontà operando in noi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo. Dunque il movimento che va da noi verso Dio è il movimento che passa attraverso Gesù, che qui viene denominato Cristo, cioè Messia. E dunque qui Gesù è riconosciuto come il mediatore della relazione che da parte nostra ritorna a Dio, la risposta che sale verso l'Onnipotente, mediatore in quanto è colui che ha portato a compimento le promesse. Dire di lui che è Christos, che è Messia, significa che tutte le attese, tutte le aspirazioni, tutte le promesse che nel corso della storia della salvezza hanno sostenuto e orientato il grande viaggio nel quale è stato coinvolto quel popolo, ma poi in realtà un'avventura che ha trascinato con sé la storia dell'umanità intera, tutte le attese messianiche. Ma vedete, la prima attesa messianica, usando questo aggettivo con una certa libertà, di linguaggio, la prima attesa messianica è quella che è stata suggerita ai progenitori nel momento stesso in cui si sono allontanati dal giardino della vita, in quello stesso momento una promessa, e quella promessa poi permane come il filo conduttore della vicenda umana dai primi lungo le strade del mondo, nei deserti della storia, in vista di una pienezza di vita che è stata promessa all'inizio, nel momento in cui quella pienezza di vita donata è stata rinnegata ed è stata sopraffatta dalla libera e abusiva scelta di morte da parte della creatura umana. Fatto sta che tutte le attese messianiche, l'attesa in lui, Gesù è Messia. E in più vedete, qui il testo che stiamo leggendo dice che attraverso Gesù, che è il Messia, che è colui che ha portato a compimento tutto il percorso della storia della salvezza, ma tutto il percorso della storia umana, dal primo Adamo e la prima compagna in poi. Ebbene, è proprio lui il tramite di quella possibilità che adesso è conferita a noi di realizzare il gradimento di Dio. È il tramite di quel avvicinamento a Dio da parte nostra che corrisponde alla volontà di Dio, al gradimento di Dio, al suo compiacimento. È Gesù il mediatore tra Dio e noi, ma è il mediatore tra noi e Dio. E vedete che il soggetto qui di tutta questa formula di benedizione è il Dio della pace, il Dio della pace. Parlavamo ieri di questa pace, è il Dio della vita, è il Dio che è eternamente fedele alla sua volontà di vita, nella gratuità dell'amore. Ed ecco, è lui il soggetto, vedete, di quel percorso rivelativo che attraverso Gesù giunge fino a noi. È il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù. Ecco, lui si è rivolto a noi, si è presentato a noi e ha instaurato con noi una relazione a cui noi adesso siamo in grado di corrispondere attraverso Gesù Cristo, che ha portato a compimento tutte le promesse. Notate ancora che qui dove il versetto 21 dice, ed è il verbo di cui è soggetto il Dio della pace, colui che si è presentato a noi attraverso Gesù, che è disceso, che è risalito, che ha versato il sangue, che è il Figlio glorioso, che è il Signore per noi, lui vi renda, qui dice, perfetti in ogni bene. Ritorneremo tra un momento su questo verbo, perché possiate compiere la sua volontà operando in noi ciò che a lui è gradito. Notate che questo operando, in italiano è un gerundio, il gerundio. Una delle scoperte nella scuola elementare che esisteva il gerundio, scoperte entusiasmanti, perché sono, il suono è simpatico, vabbè, forse non per tutti, chissà mai, dipende dai gusti, insomma, il gerundio. E allora qui il gerundio forse lascia intendere che operando in noi il soggetto di questa operazione siamo noi, mentre invece vedete che qui in greco è un participio presente dove il soggetto è il Dio della pace, è il Dio della pace che è operante in noi. E vedete che questo modo di esprimersi, in maniera direi inconfondibile, fa riferimento a quella corrente che proviene dal Dio della pace, che irrompe nella nostra condizione umana e ci abilita attraverso Gesù, che è il compimento, che è il Messia, di porgere la nostra risposta gradita a Dio. E questa corrente è il soffio del Dio vivente, è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo Noi siamo destinatari di quella rivelazione che si è rivolta a noi attraverso la missione del Figlio, ma non per niente il Figlio si chiama Gesù, Gesù, che è il nome di famiglia, come vi dicevo ieri, che è il nome a cui noi possiamo rivolgerci non come interlocutori estranei all'interno di un certo sistema burocratico, ma come al familiare, al parente, al fratello, a colui che in tutto e per tutto ha voluto condividere e far suo il nostro vissuto. Ebbene, la rivelazione che viene dal Dio della pace attraverso il Figlio, attraverso Gesù, ed ecco quella effusione di potenza operativa, potenza creativa, potenza del Dio vivente, che in noi sollecita, sospinge, promuove tutto un processo di ristrutturazione del nostro impianto interiore che ci consente di procedere lungo quel percorso del ritorno, il cammino della conversione alla vita, alla risposta al Dio della pace, attraverso Gesù, per come in Lui tutte le promesse si sono compiute. Ma vedete qui il mistero del Dio vivente veramente si è spalancato per noi in tutta la sua capienza, per quello che noi possiamo recepire in base a quello che ci è stato rivelato. Noi conosciamo di Dio quello che ci è stato rivelato da Lui, peraltro possiamo andare a spasso con le nostre fantasie, ma possiamo parlare di Dio a modo nostro, ma quello che conosciamo è quello che ci è stato rivelato, non di più e non di meno. Ed ecco, vedete, operante in noi, il Dio della pace è operante in noi, si è rivelato attraverso la missione affidata a Gesù, ma è operante in noi, dunque vedete, in certo modo siamo presi all'interno di un abbraccio, c'è una rivelazione che ci viene incontro lungo i percorsi della storia umana, le cose del mondo, la vita e la morte, tutto il faticoso discernimento di coloro che si sono trovati alle prese con il discernimento di un cammino pedagogico determinato dal dono della legge, con tutte le conseguenze e gli addentellati che questo ha comportato, e così via. Dunque, colui che ci è venuto incontro lungo i percorsi della nostra esistenza umana, attraverso la storia, attraverso i fatti, che comunque ci riguardano per come siamo creature che urtano contro l'ostacolo della morte, ed ecco così, ci è venuto incontro, ma vedete qui, operante in noi, dunque siamo come afferrati all'interno di un abbraccio, vi dicevo, c'è una rivelazione che si è presentata a noi attraverso Gesù che nella sua umanità è sprofondato nel nostro abisso e si è reso riconoscibile e interlocutore diretto, Gesù, Signore, Signore nostro, Lui, ed ecco un'energia che per così dire ci sospinge, ci sostiene, ci promuove dal basso, come se rispetto al mistero che ci è venuto incontro e che assume una fisionomia frontale, il mistero ci ha avvolti all'interno di una dinamica che ci sospinge dalle spalle, ci promuove dall'interno, ci solleva dal basso. È il Dio della pace. E qui vedete, la formula di benedizione apre dinanzi a noi uno scenario che è immenso, direi, più esattamente ancora, è ecumenico. Il Dio della pace che si è presentato a noi, e si è presentato a noi attraverso quel figlio nella sua umanità piagata e derelitta, vittoriosa e gloriosa, il mistero pasquale del figlio fatto uomo, Gesù, ed è quel Dio che è operante in noi con quella pressione che ci sostiene, ci lancia, ci provoca in vista di quel cammino che dobbiamo percorrere attraverso Gesù per corrispondere a quel segreto d'amore che costituisce da sempre nell'intimo di Dio come dire, la ricchezza che ha voluto condividere con noi, e quel segreto adesso è manifestato. Ma questo che ci riguarda, e vedete qui il nostro maestro si rivolge a noi e mette se stesso all'interno, come già avvenuto precedentemente, di questa realtà comunitaria di cui noi facciamo parte, ma siamo, vedete, certamente all'interno di un disegno che ha una efficacia universale, che sbaraglia tutte le misure di spazio e di tempo, che in un modo o nell'altro comunque ci circoscrivono, delimitano il nostro modo di essere e il nostro modo anche di riconoscerci all'interno di una comunità. Perché, vedete, qui i termini usati sono veramente molto istruttivi per noi. Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore. Ecco, poco fa avevo dato uno sguardo a questo aggettivo, il pastore grande delle pecore, grande, grande. E vedete, questo per il nostro maestro significa che abbiamo a che fare con un disegno pastorale di respiro ecumenico. Pastore grande delle pecore, grande, grande. C'è di mezzo naturalmente il richiamo a tutti quei momenti, soprattutto nella predicazione dei profeti, ma non solo, in cui emerge la figura del pastore, pastore grande, pastore unico, pastore di tutte le pecore smarrite, le pecore ferite, le pecore sbandate, le pecore perdute, pastore grande. delle pecore. Tra l'altro questo aggettivo grande, nel momento in cui rileggerete la lettera agli ebrei, notate come compare in momenti strategici proprio l'uso di questo aggettivo grande, sia in rapporto al sacerdote, che è sommo in quanto è grande, megas. In altri momenti, ricordate quando parla della tenda grande, la tenda grande, che è il corpo glorioso del Signore Gesù risorto dai morti. Ed è una tenda grande nel senso che è dotata di una capienza senza limiti. Qualcosa del genere già hanno ben intuito i profeti, pensate a Isaia, che quel caso è poi il secondo Isaia, nel capitolo 54, tanto per dire. Allarga la tenda. Lui si rivolge a Gerusalemme, ma si rivolge a Gerusalemme in una prospettiva che è orientata verso il compimento ultimo di una storia umana, dove la moltitudine dei pellegrini si viene componendo, qualcosa del genere ci abbiamo avuto modo di prendere in considerazione proprio ieri, in un quadro di famiglia ricomposta, famiglia umana, la tenda che è grande. Ebbene, qui il pastore grande, e poi vedete che quando parla del sangue di un'alleanza eterna, vi dicevo, notate questo aggettivo, perché l'aggettivo per noi ha un significato relativo alle misure temporali. Allora, eterno è ciò che sfugge al limite del tempo, eterno. Ma qui vedete che eterno significa anche universale. Davvero, quella totalità a cui in maniera così stringata ma così puntuale faceva riferimento il nostro maestro quando nel versetto 14 del capitolo 12 dice: cercate la pace con tutto l'universale, l'eterno, il definitivo. C'è stata una prima alleanza, ce ne parlava il nostro maestro, che in certo modo non possiamo più neanche chiamare alleanza, perché l'alleanza è quella nuova, l'alleanza nuova è eterna, cioè è universale. L'alleanza nuova non è soltanto l'alleanza che adesso funziona, ed è un passaggio determinante, certo, ma è universale. Noi abbiamo a che fare veramente con l'esortazione a prendere coscienza di come la nostra particolare posizione, dove ci è conferita una responsabilità, siamo depositari di un dono ricevuto verso l'Evangelo, siamo responsabili in vista di una trasmissione di questo dono, ma siamo collocati all'interno di un disegno che sbaraglia tutti i nostri calcoli e le nostre capacità di gestire le cose. Grande, eterna, è il Kyrios, è il Signore nostro Gesù. E allora vedete, in questo contesto così smisuratamente ampio, noi siamo comunque, l'ho appena affermato, ma adesso c'è da aggiungere ancora qualche elemento di riflessione, noi siamo coinvolti in una vicenda che ci responsabilizza, e ci responsabilizza non perché ci possiamo ritagliare uno spazio e un compito e un'identità che prescinda dal resto, che è la storia dell'umanità che si sta sviluppando in maniera così sorprendente, in maniera così imprevedibile, per noi, ma storia umana che nella sua universalità e nella sua originalità è tutta interna a quella rivelazione d'amore, a quell'abbraccio d'amore che è il mistero del Dio vivente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. E adesso ci siamo noi, certo che ci siamo noi. E qui vedete il nostro Maestro ci incoraggia, bisogna che prendiamo sul serio il fatto che piccoli come siamo dentro a questa grandezza e non possiamo tirarci indietro, non possiamo neanche quasi lamentarci come se non fossimo adeguatamente valorizzati, perché il disegno è così grande che probabilmente qualcuno può pensare non ci sarebbe bisogno di noi, ed invece no, ci siamo noi. Vedete, qui dice, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, lui che è operante in noi ciò che a lui è gradito per mezzo, perché in noi, con potenza di Spirito Santo, la dignità, il prestigio di questa libertà che ci consente di presentarci, la libertà di cui parla anche Zaccaria nel cantico che abbiamo fatto nostro, recitato, cantato ancora questa mattina, presentarci al suo cospetto, liberi da ogni paura, quando la paura è stata rimossa, liberi possiamo presentarci al cospetto del Santo. Fatto sta che, vedete che qui lui dice, vi renda perfetti. Attenzione, perché noi abbiamo avuto a che fare con tutto un vocabolario, teliun, il verbo, teliosis, il sostantivo, tanti passaggi, e ci siamo resi conto di quello che vale questa espressione e di cosa significa questa perfezione nel contesto di quel circuito che è stato attivato per rendere nella nostra condizione umana la nostra realtà di creature abile per accedere al contatto con il Santo, perfezione. Soltanto che qui vedete usato un altro verbo, sorpresa, è usato il catartisim e non il verbo telium. Catartise, dice catartise imas. Nel linguaggio liturgico del rito bizantino questa espressione è usata in lungo e in largo continuamente, vi renda perfetti, vi benedica Dio, vi renda, ma perfetti, vedete qui usando il verbo catartiti, cosa vuol dire? Beh, voi avete tutti presente un'immagine, suppongo, un'immagine nei racconti evangelici. I discepoli, i pescatori che hanno tirato le barche a riva e stanno sistemando le reti. Siete presente quell'immagine? Sì, certamente sì. Stanno riassettando le reti, sono smagliate, c'è qualche strappo, bisogna eliminare materiale superfluo che le reti hanno trascinato fino alla riva. Ecco. Il verbo usato per dire che stavano ricucendo le reti, rammendando le reti, rattoppando le reti, è questo verbo qui. Vedete che si tratta di una perfezione adeguata a personalità che hanno bisogno di molti rammendi. Ecco. Non è una perfezione che... è garanzia di di decoro inappuntabile, no, l'uniforme è piena di rattoppi. E così dice, siate perfetti per voi, per noi, in questo contesto dove qui il Dio della pace ha detto la sua una volta per tutte e ha spalancato il suo intimo e ha manifestato il suo segreto, ecco, noi ci siamo e non possiamo non esserci, non possiamo tirarci indietro, non possiamo nasconderci. Vi renda adeguati a a quell'attività, a quel servizio, a quell'operazione che possiamo ben descrivere ricorrendo all'immagine dei pescatori che rammendano le loro reti. Ecco, e allora dice vi renda perfetti, mettiamola così, in ogni bene, dove qui riemerge quel segnale che già abbiamo colto ieri, e cioè come adesso siamo incoraggiati tutte le fatiche che non mancano e riconoscendo come il rischio di inciampare e poi anche zoppi così un po' affannati come siamo, il cammino, sì, ma il cammino che ci consente di far del nostro vissuto con tutti i condizionamenti che ci delimitano un'opera buona, possiamo fare qualcosa di bene. E qualcosa di bene, vedete, qualcosa di bene sto dicendo, ma lui dice tutto bene. Dove non c'è da pensare a chissà quali vicende meravigliose, spettacolari, scenografiche, no, fare tutto bene. Fare il bene in tutto, perché possiamo compiere la sua volontà. Perché la volontà di Dio non è fare un salto e improvvisamente aggrapparsi a una nuvola che passa per il cielo. La volontà di Dio è questo percorso che noi stiamo affrontando man mano assumiamo la rivelazione di una novità che ci riguarda e che ci riguarda sempre e dappertutto. Possiamo rispondere a una volontà d'amore, possiamo rispondere alla sua volontà d'amore, ma questo, ripeto, senza immaginare chissà quale prodigiosa dimostrazione di capacità morali, opere qui è la pazienza, il coraggio, l'umiltà del bene sempre e dappertutto, della bontà, della pazienza d'amore, quella pazienza d'amore di cui ci parlava come se fosse proprio l'espressione più matura della nostra vita nuova, la pazienza d'amore, nella gratuità. La volontà di Dio è rivelazione di quella volontà nella gratuità dell'amore da parte sua che attende da parte nostra non gesti strabilianti ma la pazienza di un vissuto che anche lungo percorsi periferici e anche percorsi molto nascosti e apparentemente o tali da restare in ombra. Ecco, possiamo fare del nostro vissuto una risposta d'amore, un atto d'amore, un dono d'amore, non per merito nostro, ma perché questa è la sua volontà. Vedete, la volontà che, di Dio ci mette nella condizione di far del nostro vissuto un dono d'amore, per come siamo amati da Lui, per come siamo voluti da Lui, per come siamo attesi da Lui. E questo ci riguarda, in quel contesto immenso di cui sappiamo, riguarda proprio noi. Noi, i pescatori, che hanno costantemente bisogno di rammendare le loro reti, perché possiate compiere la sua volontà, in quanto è Lui che opera in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo. Ed ecco, per mezzo di Gesù, che è il Messia, a Lui sia gloria nei secoli dei secoli. Vedete, nei secoli dei secoli, dove il nostro percorso, nei nostri limiti, sulle sponde di qualche lago, di qualche mare, alle prese con gli imprevisti che man mano ci costringono a prendere atto di come tutta la nostra progettualità è smontata o trasformata o rieducata. Beh, ecco, nessuno e nulla potrà mai più impedirci di fare di questa libertà che ci è stata restituita nello Spirito Santo, far in questa libertà della nostra vita una risposta d'amore. E così sia. Fermiamoci qua.